11.03 sulla Rete 1, ben ritrovati per questa terza ora di Mille Voci Extra Large tra furti di opere d'arte e furti di temperature oneste che hanno, come sappiamo, effetti su tutta la natura, sia fauna che flora, uomini compresi. Iniziano ad essere parecchie le bellezze che si offuscano, che spariscono da questo mondo, certo in evoluzione tecnologica ma anche in dissoluzione per quanto riguarda appunto le bellezze naturali ed artistiche, per eccesso, ormai lo sappiamo, di attività umane. Insomma, rischiamo di perdere capitali di rilievo. Parleremo di mari, di opere rubate, parleremo di vita sottomarina grazie ad un fotografo mondialmente riconosciuto che da decenni ci riporta in superficie attraverso le sue fotografie il mistero dei fondali e la sua sensibilità proprio per l'ambiente. Terza ora di Extra Large che dopo le notizie d'apertura avrà ospite appunto dalle 10.30 Franco Banfi, fotografo subacqueo, naturalista ticinese, riconosciuto come uno dei grandi nomi della fotografia subacquea mondiale, in esposizione a Morbio Inferiore alla Fondazione Parco San Rocco. Con lui scopriremo proprio che esiste un mondo a pochi metri sotto la superficie dell'acqua che la maggior parte di noi può solo di fatto immaginare. Per raccontarlo non bastano la tecnica e il coraggio, servono davvero una grande pazienza, un profondo rispetto per la natura, e il nostro ospite di oggi ha fatto di questa sua missione la sua vita. Quindi dalle 11.30. Allora, oggi è mercoledì 19 agosto, io sono Maria Piabelloni, ci guida in regia tecnica Mauro Benzoni, al centralino Karin Condolf, e a dare il la musicale a questa nuova puntata di Mille Voci terza ora Extra Large c'è Paolo Nutini. Parleremo di ambienti sottomarini questa mattina nella terza ora di Mille Voci Extra Large. Allora, ho preso questa notizia che è naturalmente legata al tema di approfondimento che avremo, uno studio che ci dice che la maggior parte del riscaldamento dei mari europei è dovuto ai cambiamenti climatici. Quest'estate il Mediterraneo ha registrato un aumento fino a 2 gradi Celsius, ampliando poi le aree interessate con conseguenze gravi soprattutto per la vita marina. Dall'Atlantico al largo delle coste irlandesi al Mediterraneo, i mari europei stanno subendo un allarmante aumento della temperatura, con alcune zone che quest'estate hanno raggiunto i 6 gradi Celsius al di sopra della norma. E quanto osserva, quanto ha potuto analizzare Thomas Fröhlicher dell'Università di Berna, uno degli autori di questo studio pubblicato proprio ieri. La nostra ricerca, aggiunge, dimostra chiaramente che questo aumento è dovuto ai cambiamenti climatici, in particolare alla continua combustione di combustibili fossili. Combinando dati osservati con modelli climatici per confrontare il clima attuale con il clima ipotetico che avremmo avuto senza riscaldamento di origine antropica, i ricercatori del collettivo World Weather Attribution hanno stimato che il cambiamento climatico quest'estate ha raggiunto circa 2 gradi alle temperature nel Mediterraneo, 1,4 gradi nella regione del Golfo di Biscaglia e della penisola iberica, 1,3 gradi nella regione celtica, ovvero tra Irlanda, Gran Bretagna occidentale. Allora, nel luglio 2026 gli oceani di tutto il mondo, quindi apriamo lo sguardo anche agli oceani, per dire che hanno raggiunto temperature record per il secondo mese consecutivo, secondo l'osservatorio di Copernico. Quindi in questi 2026 sono tanti gli istituti di serissimo riferimento che si stanno occupando del riscaldamento dei mari. Il fenomeno è particolarmente accentuato in Europa, come detto, e questo viene sottolineato dagli specialisti. Durante i 14 giorni più caldi del 2026 il riscaldamento rispetto alla norma ha raggiunto oltre i 3 gradi, come detto, nel Mediterraneo occidentale, 2,6 gradi nel Mediterraneo orientale rispetto agli 1,5 gradi nella regione del Golfo di Biscaglia e della penisola iberica. A causa del riscaldamento globale, le ondate di calore marine si sono estese anche ai mari europei, e questo oltre ad interrompere la naturale catena alimentare sott'acqua, che comunque è uno degli effetti molto gravi. Ecco, questa evoluzione, questo rialzamento delle temperature delle acque ha un ampio impatto per tutti gli esseri viventi, e per il nostro presente e immediato futuro quindi dovremo abituarci ad un ulteriore aumento che riguarderà praticamente quasi tutto il Golfo di Biscaglia, la costa iberica e la zona del Mediterraneo occidentale. Stiamo dicendo che l'aumento delle temperature nelle acque naturalmente hanno un'incidenza in quelle che è la temperatura che percepiamo noi e che tutti in questi ultimi 3 mesi abbiamo definito come anomale. Insomma, tali eventi sarebbero stati molto rari senza i cambiamenti climatici, sottolineano sempre gli esperti anche dell'Università di Berna, per dire che ogni tonnellata aggiuntiva di carbonio che emettiamo spinge naturalmente le temperature e di riflesso gli ecosistemi costieri europei in territori proprio inesplorati. Insomma, persino gli specialisti dicono attenzione, perché non sappiamo bene dove andremo a finire. Il riscaldamento dei mari aumenta, come detto, la temperatura e l'umidità dell'aria sulle coste, accentuando le temperature notturne, lo stress da calore che tutti noi abbiamo vissuto, spiegando così anche una delle origini di tutte queste notti e giornate tropicali che abbiamo vissuto in Europa, e dandoci così la prova più che mai confermata che siamo un sistema strettamente interdipendente, ovvero che un sassolino o un grado in più nelle acque, un sassolino che si sposta e una temperatura che aumenta in un altrove che a noi può apparire lontano, e beh, anche un lieve cambiamento poi coinvolge tutta il sistema a terra. Quindi stiamo attenti a ogni piccolo movimento, a ogni piccolo sassolino che spostiamo. Si è parlato molto in questi giorni della vicenda delle due tavole di Antonello da Messina trafugate nel giorno di Ferragosto, quindi qualche giorno fa, dal Museo Regionale di Messina, ovviamente, dove se no. È un evento, è una notizia che riporta ovviamente anche l'attenzione su una lunga storia di furti che in Sicilia in particolar modo ha radici lontane. Dal museo sono scomparse infatti già precedentemente la Madonna col Bambino in trono, elemento centrale del polittico di San Gregorio, e una tavola bifronte con la Madonna col Bambino benedicente, un francescano sul recto e un Cristo in pietà sul verso. Durante la fuga di quest'ultima opera i responsabili hanno peraltro abbandonato i due pannelli laterali del polittico con San Gregorio e San Benedetto, successivamente recuperati. Allora, lo sappiamo, la storia dell'arte è costellata da furti e apparizioni. La bellezza fa da tempo girare la testa e perdere a volte la testa, e allora non pensare, proprio in questi giorni in cui si parla di questo tavole di Antonello da Messina, come non pensare alla Natività del Caravaggio. Il furto della Natività di Caravaggio è ancora un mistero. Dopo quasi 60 anni non sappiamo chi abbia rubato la tela, dove si trovi, né se sia stata distrutta. Ci sono molte ipotesi. Negli ultimi giorni il furto appunto di queste opere di Antonello da Messina è stato accostato direttamente al famosissimo caso avvenuto in Sicilia, appunto quello della Natività di Caravaggio, uno, lo sappiamo, dei pittori italiani più importanti di tutti i tempi. Questa tela fu sottratta, lo ricordiamo perché è una storia davvero avvincente, ripresa da tanti autori, scrittori, anche da una celebre serie della RSI. Allora, la tela fu sottratta nella notte tra il 17 e 18 ottobre del 1969 dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo. È uno dei misteri più noti e discussi della storia dell'arte. Persino, pensate, l'FBI ha inserito tra i 10 furti di opere d'arte più eclatanti di sempre questa della Natività del Caravaggio, furto appunto, come detto, ancora irrisolto. La tela a olio risale al 1600 circa, era, è alta 2,68 m, larga 1,97 m, quindi neanche esageratamente grande. Al centro della scena la Madonna e Gesù, attorno ai quali Caravaggio aveva raffigurato San Giuseppe, San Francesco d'Assisi e San Lorenzo, con un angelo sospeso sopra di loro, con le luci, le ombre che solo Caravaggio sapeva dipingere. Per portarla via i ladri la tagliarono lungo i bordi con un taglierino, oh, che dolore, separandola dalla cornice e lasciando il telaio vuoto. La chiesa era, come in altri casi, priva di qualsiasi sistema di sicurezza e il furto fu scoperto solo il giorno successivo, quando il custode si accorse della sua scomparsa, ma ormai era troppo tardi. Nel tempo la vicenda è entrata nell'immaginario collettivo anche grazie al successo di una serie di prodotti culturali. Tra le altre cose ha ispirato il famoso racconto di Leonardo Sciascia, Una storia semplice, l'omonima trasposizione cinematografica del 91, vari documentari sceneggiati Rai e, come detto, anche uno sceneggiato della RSI. Il caso è stato seguito da autorità italiane e straniere, ma dopo quasi 60 anni non sappiamo chi abbia sottratto la tela e poi non sappiamo naturalmente dove si trovi e se ci sia ancora, soprattutto. Secondo diverse ipotesi investigative, basate su testimonianze più o meno romanzate di diversi collaboratori di giustizia, la Natività potrebbe essere in possesso ancora oggi della criminalità organizzata siciliana. Risalendo nel tempo, ritroviamo testimonianze di Salvatore Cangemi, che iniziò per primo a fornire informazioni alla magistratura nel 1993, raccontando che il quadro veniva esposto come un simbolo di potenza durante le riunioni dei boss mafiosi di Cosa Nostra. Nel 2009, invece, Gaspare Spatuzza disse che a un certo punto la Natività entrò in possesso dei Pullarà, un'influente famiglia mafiosa di Palermo. Stando alla sua di ricostruzione, la tela fu nascosta in una stalla poco fuori dalla città, ma poi venne rosicchiata dagli animali selvatici, quindi non ci sarebbe più. Altre ipotesi menzionano la distruzione dell'opera a causa di un incendio. Un'altra testimonianza più recente del 2017, di un collaboratore di giustizia di Gaetano Grado, dice, parlando davanti alla commissione antimafia, disse che dopo un paio di giorni dal furto il dipinto di Caravaggio finì nelle mani di Tano Badalamenti, uno dei capi più influenti di Cosa Nostra e della cosiddetta Pizza Connection, il traffico internazionale di eroina degli anni 70 negli Stati Uniti, gestito appunto dalla Sicilia. Secondo la versione di Grado, Badalamenti vendette l'opera a un mercante d'arte svizzero, facendogliela recapitare nascosta in un camion per la frutta. Una volta entrato in possesso della tela, il mercante l'avrebbe fatta tagliare in quattro parti nella speranza di rendere più facile la vendita sul mercato nero, ma anche questa versione non è stata considerata attendibile. Nel 2019 l'esperta di conservazione dei beni culturali Alessandra Coruzzi scrisse su Sole 24 Ore che è difficile credere che sia stato possibile rendere vendibile un dipinto sezionato. Secondo Coruzzi però si può effettivamente pensare a una suddivisione in parti affinché appunto venisse nascosta nel tempo. Negli anni, come detto, sono stati scritti diversi saggi dedicati a questo furto. Anche un giornalista e storico britannico, specialista di storia dell'arte, Peter Watson, raccontò in un libro di essersi infiltrato nel mercato clandestino dell'arte fingendosi un acquirente, riuscendo ad ottenere un appuntamento con un mercante che sosteneva di essere in possesso della Natività. Fu fissato un incontro a Laviano, in provincia di Salerno, nel novembre 1980, ma questo appuntamento saltò, e anche qua non sappiamo se è frutto dell'autore o davvero frutto del caso, l'appuntamento saltò perché ci fu il terremoto in Irpinia, quindi anche questa versione non fu confermata né verificata. Nel 2012 il saggista Luca Scarlini ricostruì altre ipotesi nel libro Il Caravaggio rubato, mito e cronaca di un furto. Una di queste era collegata allo storico dell'arte Raffaello Causa, che nell'84 raccontò di aver saputo che un restauratore della Natività l'aveva in consegna Sardegna, in una villa nei dintorni di Palermo. Insomma, le ipotesi continuano a moltiplicarsi e il furto però della natività rimane irrisolto, e così continua a fornire a registi e scrittori spunti bellissimi per serie TV, libri e quant'altro. Io dico, se doveste trovarlo nel vostro solaio, nel vostro diciamo nella vostra cantina, fateci sapere naturalmente. Saremo sicuramente conquistati dall'ospite che andiamo a presentare, 11.33 sulla Rete 1, tempo di immergersi tra fondali marini per incontrare piante, animali, creature misteriose, in poche parole per entrare nel mondo di Franco Banfi, fotografo e naturalista, riconosciuto come uno dei grandi nomi della fotografia subacquea mondiale, fresco di rientro da una delle sue tante missioni esplorative. Franco Banfi, fotografo subacqueo professionista, svizzero, pluripremiato, collaboratore di riviste come il National Geographic. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, grazie, perché allora, sappiamo che è sempre, c'è un po' di ritorno, Mauro, riusciamo a gestirlo, poi vediamo. Allora, le fotografie di Franco Banfi sono state esposte, diciamo, in ogni dove. In questo momento le potete vedere alla Fondazione Parco San Rocco di Morbio Inferiore per l'esposizione intitolata Oltre la superficie. Noi approfittiamo di questa esposizione con Franco Banfi per fare un incontro, diciamo, allargato, per conoscere un po' di più lui, per capire meglio di sicuro il mondo entro il quale si muove. Quindi, come giusto fare, direi di partire, così anche per chi ancora non la conoscesse, far capire qual è stata l'evoluzione e le scelte che poi lei ha fatto facendo dell'esplorazione sottomarina la sua vita. Franco Banfi, lei ha iniziato a immergersi nei laghi svizzeri. Com'è stato il passaggio dalle acque dolci e magari anche un po' più scure dei laghi elvetici, dei laghi del Canton Ticino, rispetto agli oceani e agli ecosistemi, diciamo, più ampi, più complessi, più tropicali?
Beh, io ho iniziato a immergermi nel lago di Lugano nel 1981 e ovviamente andare a finire nei mari, anche nei mari tropicali, è una cosa piacevole. Ciò non toglie che, avendo fatto tutta la mia istruzione nel lago, con le condizioni da lago, questo mi ha sicuramente aiutato a potermi muovere negli altri posti con un po' più di confidenza.
Quindi un allenamento, diciamo, in una geografia più ristretta e in un ecosistema completamente diverso. Vogliamo anche ricordare che il passaggio, diciamo, quello che lei definisce l'allenamento dai laghi al mare è stato legato all'ottenimento di un riconoscimento davvero importante, il campionato mondiale di fotografia subacquea. Quindi dagli anni 2000 che è cambiato molto per lei, insomma, essere riconosciuto le ha fatto anche venire desiderio e propensione, quindi poi ne parleremo, e voglia di approfondire un ambito completamente diverso.
Ma sicuramente, cioè, la subacquea già dal primo momento era una cosa che mi attirava, e il fatto di poter andare sott'acqua, di poter rimanere del tempo sott'acqua senza dover risalire, utilizzando chiaramente le bombole, esplorare ancora oggi anche i nostri laghi danno una possibilità, anche se pur ridotta, di esplorare, ma in seguito sono stato attirato, cioè sono sempre stato attirato da poter vivere degli incontri, da poter vedere cose che magari avevo visto in precedenza su dei libri o magari il classico documentario di Cousteau, eccetera, e questo mi ha portato a girare il mondo, diciamo, da nord a sud, da est a ovest, e mi ha portato veramente in tanti luoghi e anche un po' particolari.
Allora, nei decenni naturalmente lei si è, come dire, profilato anche a livello tecnologico, perché sappiamo che già dalla visione terrestre alla visione subacquea, già il nostro occhio, che è di grande ed elevata tecnologia, ovviamente vive delle situazioni diverse. Ma lei ha fatto della sua professione, ovvero fotografo sottomarino, appunto l'impegno a tradurre. Allora, iniziamo a capirci. Quando ci si immerge, anche attraverso, la maschera, lei vede delle cose che già sono diverse rispetto a quello che noi vediamo sopra, per tutta una questione di rifrazione, di luce. Ma in più deve fotografare. Allora, ci faccia capire tappa per tappa cosa significa.
Beh, allora, sott'acqua, quando scendiamo scompaiono, man mano che si scende in profondità scompaiono i colori. Poi ci sono dei problemi, come giustamente hai detto, di rifrazione, e vediamo i soggetti un po' più grandi di quello che sono in realtà e addirittura li vediamo anche leggermente più vicini. Queste sono delle cose da tenere a conto, che però con l'andare del tempo uno ci fa l'abitudine, perché è un... Per fortuna abbiamo un cervello che riesce a compensare queste cose qui. Per quello che è l'attrezzatura, una delle cose più importanti è la luce. Cioè, se adesso io immagino di fare immersione nel lago di Lugano, è ovvio che senza luce non vado da nessuna parte. Non è solamente una questione di colori, ma è anche una questione di poter vedere quello che riesco, quello che voglio fotografare. E per quello che riguarda invece i colori, abbiamo dei flash, uso dei flash che mi permettono di riportare i colori, dei soggetti che fotografo. E per quello, sempre riguardando il flash, la cosa, diciamo, che può, mettere in difficoltà è la visibilità dell'acqua. Quando l'acqua non è limpida, e l'acqua non è quasi mai limpida, bisogna un po' gestire la luce in maniera tale da riuscire a portare fuori una fotografia che sia piacevole da vedere, che non abbia troppo sedimento, particelle che vanno un po' a disturbare la visione dell'immagine. Dunque, la luce, la gestione della luce sott'acqua è fondamentale.
Quindi questo ci fa
E
capire
questo ci
di
fa.
quanta preparazione, ma anche di quanta pazienza. Vale anche per chi fa fotografia, diciamo, sulla superficie terrestre. Franco Banfi, però appunto, c'è questa apparente dicotomia, questo apparente paradosso, no? Perché tutti noi esseri umani, diciamo, reagiamo molto facilmente ai colori, soprattutto, delle fotografie subacquee, no? Perché ci sono queste creature, ci sono queste piante, questi pesci che sono dotati veramente di colori super sgargianti. Allora ritorno a questo concetto del colore, perché lei dice ci si abitua, ma io che non sono abituata né a immergermi né a fare fotografie subacquee ho un po' una difficoltà. Vuol dire che lei l'ha detto, abbiamo un cervello ben dotato per fortuna, ma voglio dire, lei si è dovuto ricreare uno spettro di colori tutto suo, quindi un nuovo codice in pratica, no? Perché alla reazione X lei capisce che invece corrisponde il colore Y.
Beh, la realtà è molto semplice. Quando io scendo, quando tutti scendono a una certa profondità, la classica stella marina rossa non è più rossa, ha un colore scuro, tipo marrone, però diventa quasi insignificante. Dopo che noi abbiamo visto questa stella marina un paio di volte, ci ricordiamo che questa stella marina è rossa. Vuol dire che quando scendiamo la prossima volta che la vediamo rossa anche perché il nostro cervello la vede com'è in realtà, ma sapendo che in realtà è rossa, lui me la fa vedere rossa in poche parole. E questo funziona con le cose che abbiamo già visto. Chiaro che se vedo qualcosa che non ho mai visto, potrei avere anche una bella sorpresa perché magari vedo qualcosa che ha un colore insignificante e al momento che gli do la luce diventa colorato rosso piuttosto che arancio, piuttosto che qualche colore un po' più vistoso.
Quindi appunto un allenamento e un saper appunto intelleggere un mondo. Naturalmente lei da tanto tempo lo fa. Vogliamo ricordare che lei è fotografo, ha scelto di fare della sua vita la fotografia sottomarina, organizza anche i Wildlife Photo Tours. Che poi ne parleremo, daremo i dettagli, i riferimenti anche del suo sito. Intanto chi ha voglia, che ci sta seguendo, può aprire proprio il sito wildlifephototours.ch, naturalmente foto photo tours, oppure anche il sito di banfi.ch, così per essere più vicini a quello di cui stiamo narrando. Allora, veniamo a quello che è un pochettino la proposta che lei fa per chi si vuole avvicinare a questo mondo. Qual è il primo consiglio che dà magari ai foto amatori che vogliono approcciare la fotografia subacquea? Detto e spiegato di quello che richiede come modalità e come capacità di modulare il cervello e l'occhio, no? Quando si è sott'acqua.
Allora, la cosa fondamentale per fare delle foto subacquee è quello di avere una certa capacità di andare sott'acqua. Vuol dire che una persona che si mette in mente di fare delle foto subacquee senza prima aver fatto un brevetto e senza aver fatto un po' di esperienza di immersione, difficilmente farà delle fotografie. E addirittura rischia anche di farsi male. Dunque, consiglio di avvicinarsi alla subacquea se uno ha passione, fare i brevetti che deve fare, se non vuole iniziare nel lago perché ha freddo, perché gli fa paura il buio, li può fare in tutto il mondo, dalle Maldive, il Mar Rosso, i Caraibi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Quando uno ha una buona domestichezza dell'immersione e soprattutto dell'equilibratura, perché quando siamo sott'acqua bisogna rimanere equilibrati cercando di non andare a aggrapparsi ai coralli o magari con le pinne spostare tutto quello che c'è in giro, perché numero uno non dobbiamo farlo perché andiamo a rovinare la natura e numero due facciamo un polverone che lo rivediamo dentro nella fotografia che vogliamo fare l'attimo dopo. Dunque questo è fondamentale. Dopodiché di attrezzature ce ne sono tantissime, partendo dalle classiche facili GoPro che funzionano molto bene, basta che abbiano una fonte di luce buona. E poi ci sono delle macchine più via via uno ha l'imbarazzo della scelta, dipende solamente da quanto vuole investire economicamente, perché può partire da forse qualcosa più di 1000 franchi, da 1500 franchi, fino a spenderne 5-6 mila e anche di più.
Preziosissimi anche i
Preziosissimi.
messaggi che lei ha già messo sul tavolo riguardo al rispetto, all'ecologia, al fatto di dire che appunto dovremmo renderci tutti invisibili per non disturbare l'ecosistema che ci accoglie nel suo caso, anche quando accompagna gruppi, l'ecosistema sottomarino o sotto lacustre, perché come abbiamo detto ha iniziato nei fondali dei laghi svizzeri. Allora, grande premura, grande rispetto, grande conoscenza forse anche fatta a terra, no? Immagino che lei abbia a cuore anche il messaggio ecologico e di rispetto e ci arriveremo perché è un tema che emerge anche dalle sue fotografie. Veniamo nei decenni agli incontri che alle creature, alle piante, agli esseri viventi magari non del tutto definiti, riconosciuti, catalogati che stanno là sotto. Allora lei nella sua lunga carriera ha incontrato balene, capodogli, squali, anaconde giganti, ci sono delle fotografie molto impressionanti. Qual è stato l'incontro, diciamo, che le ha regalato l'emozione più forte e che ancora oggi per lei costituisce una fonte di energia per andare avanti a cercare altro?
Ma non ho un incontro particolare che metto come incontro migliore che ho fatto, però diciamo direi che sono diversi gli incontri che mi ricordo e soprattutto mi piacciono gli incontri dove riesco a interagire con l'animale, cioè mi piace, pur non essendo un biologo, non ho studiato biologia, non ho un background di quel genere, ho un'esperienza pratica e questo è quello che mi ha sempre portato avanti. E cerco di studiare l'animale, di vedere come si comporta. È chiaro che la difficoltà è quella che il tempo è limitato, soprattutto se parlo di una balena, è ancora più limitato perché la balena rimane in superficie per poco tempo e in quel poco tempo, se io sono in acqua, cerco di capire il movimento, cerco di capire, cioè è un mammifero una balena, dunque. Ha un cervello, ha un'intelligenza, si muove in una certa maniera, cioè nelle mie avventure ho potuto vedere una balena da molto vicino, cioè vedere lo sguardo della balena, guardarci negli occhi, vedere la balena che guarda me, no? Che magari sta pensando cosa sono, chi sono, cosa faccio, perché sono lì, eccetera, eccetera. E a volte ha un comportamento magari curioso, altre volte più amichevole, altre volte raramente diciamo aggressivo se non facciamo qualcosa noi di sbagliato. E questo vale, fatto l'esempio della balena, ma può valere anche per un pesce, anche se non ha l'intelligenza del mammifero. Però mi piace riuscire a interagire con gli animali e magari riuscire a realizzare la fotografia del comportamento di questo animale.
Questo è un tema molto interessante, lei lo ha precisato, non è un biologo, non è un etologo, ma allora, La balena che guarda me già mi piace, vorrei che fosse il titolo del libro che andrà a scrivere correlato dalle sue magnifiche fotografie, perché lo sguardo di una balena, credo, uno non sia dato a tutti e soprattutto penso che cioè, ha fatto della sua vita una vita con un plus che pochi hanno. La balena che guarda me mi rimarrà. Allora le chiedo Franco Bianchi, no, pardon, Banfi. Tra virgolette facciamo un po' lo stesso lavoro, noi giornalisti dobbiamo, cioè andiamo a intervistare le persone, ci prepariamo sui temi, questo lo fa anche lei, si prepara sugli ambienti, si prepara a livello di attrezzatura, di tecnologia, di situazioni. E poi c'è un momento dove noi giornalisti come lei dobbiamo conquistarci la fiducia dei nostri interlocutori. Lei ha detto questa cosa che mi piace molto, vorrei interloquire, no, con l'animale che incontro. Allora le chiedo, come si conquista la fiducia dell'animale che lei magari insegue per mesi, che lei cerca di incontrare e col quale vorrebbe instaurare, diciamo, un dialogo, un incontro? Come si conquista questo rapporto?
Questo rapporto. Beh, allora, prima di tutto non è garantito che si arriva a conquistare questa cosa. Ci si prova. Sicuramente una delle cose fondamentali è il rispetto per l'animale, perché tutto sommato siamo nel suo ambiente, dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo fare cose stupide come vengono fatte ogni tanto, oggigiorno, per via di apparire sui social e cercare di capirlo l'animale, cercare di capire come si muove, cercare di vedere se lui rifà sempre la stessa cosa, se ripassa nello stesso posto. A volte bisogna magari invece di avvicinarsi direttamente, mi è capitato quest'anno, sì, all'inizio dell'anno ho fotografato un uccello, in italiano non so come si dice, è un bubi, e questo era su una tartaruga, era in mare ed era appoggiato sulla tartaruga e
Pellicano
sono
no.
riuscito ad
Pellicano.
avvicinarmi, sì, sono riuscito ad avvicinarmi e ho fatto una fotografia metà e metà di questo uccello sopra la tartaruga. Per avvicinarmi ci ho impiegato 20 minuti forse, cioè sono entrato in acqua adagio adagio, guardavo come si comportava l'uccello, quando vedevo che era un po' nervoso mi fermavo, aspettavo, Poi ripartivo e alla fine sono arrivato e sono rimasto un'altra mezz'ora a fotografare senza che questo andasse via. E questo l'ho potuto fare solamente perché mi sono avvicinato non di corsa, ma diciamo con le dovute maniere, perché se no non sarebbe stato possibile.
Quindi grande rispetto, ovviamente, per interagire con l'animale, appunto bisogna capirne un pochettino i comportamenti. Lei ha detto che non hanno l'intelligenza del mammifero, ma hanno delle attività. Poi sappiamo che alcuni, per esempio il polipo, si dice che sia invece dotato di quasi un cervello, certo non come quello dei mammiferi degli umani, ma appunto a dipendenza delle categorie degli animali marini ci sono diverse capacità reattive, intellettive. Diciamo analitiche. Allora lei lo spiega bene, ci vuole rispetto, ma ci vuole appunto molta, molta pazienza, molta osservazione. Ribadiamo, è quello che fa anche un po' l'etologo, no? Quindi c'è una preparazione anche un po' a monte, a secco, possiamo dire. Quindi lei ogni tanto intercetta degli individui, degli animali che magari non aveva previsto di incontrare, ma poi immagino, ne voglia approfondire proprio il comportamento.
Esattamente, ma nel caso che ho appena descritto, in realtà non, la prima idea era quella di non farla la fotografia, perché ho detto, e come entro in acqua va via, scappa. Poi avevo una guida, mi ha detto, ma dai, prova. E siccome l'avevamo via, questa situazione l'avevamo già vista 2 o 3 volte, ho detto, vabbè, dico, provo, no, tanto non ho niente da perdere. E provando la cosa ha funzionato. A volte ovviamente gli animali si riescono. Una delle cose che si può osservare molto è chiaramente è il cibo o quando si accoppiano. Cioè, queste sono due cose che sono fondamentali. Perché sono dettate dalla natura e se uno riesce a capire un po' in previsione che possono capitare queste cose qua, con un po' di pazienza, stando lì, magari la pazienza a volte dura anche diversi giorni, non è detto che sia una cosa che capita oggi, può darsi che oggi non capita, però magari capita domani o dopodomani. Dunque ci sono delle cose che bisogna dedicare del tempo e avere molta pazienza.
Franco Banfi,
Franco Banchi,
decenni di, appunto, di studio, di osservazione, di lavoro, di fotografie, di rispetto. Come funziona? Immagino che ci siano ancora dei momenti molto emozionanti, lei ce l'ha testimoniato. Come si gestisce da un lato, forse la paura meno, ma l'adrenalina? Ecco, anche quello, visto che ci ha appena spiegato così bene che bisogna rendersi quasi invisibili, impercettibili, bisogna far sì che l'animale non abbia a essere disturbato. Allora le chiedo, immagino che anche a lei capiti ancora oggi, a distanza di anni, di comunque avere delle emozioni, che sia paura o adrenalina. Come li gestisce per magari evitare di perdere lo scatto della vita?
Ma la realtà è che una volta non ero molto sensibile a queste cose, cioè all'inizio della mia carriera ero molto focalizzato alle fotografie, dunque tutta la parte emozione e adrenalina, quella un po' c'è sempre, però diciamo l'emozione la lasciavo un po' da parte perché ero così focalizzato alla parte tecnica che il resto passava in secondo piano. Col passare degli anni, probabilmente avendo realizzato delle immagini, essendo arrivato a un certo punto di realizzazione di immagini, di materiale, ho cominciato un attimino di più a vivere anche l'emozione, no? E addirittura a volte mi è capitato in questi ultimi anni magari di non farla nemmeno la fotografia, cioè di mettere la fotografia in secondo piano, perché alla fine diciamo che è anche una questione di emozione, di un attimo, non necessariamente deve sempre essere trasformato in uno scatto, può essere anche solamente un ricordo di un incontro, di un'emozione vissuto, come potrebbe essere anche altre cose non legate alla fotografia.
Certo, è molto importante
Certo, è
questo
molto
concetto. È
importante
chiaro che
questo
lei poi è
concetto.
già
È
stato
chiaro che lei poi è già
premiato,
stato
diciamo,
premiato,
da
diciamo,
così tanti.
da così tanti.
Io ho un
Io ho un
ritorno. Sento un
ritorno.
po' di confusione, chiedo
Sento un po'
al
di confusione.
collega se posso. Grazie. Scusi, ogni tanto abbiamo qualche difettuccio tecnico. No, dicevo, è molto importante quello che dice perché è chiaro, nei decenni che lei, diciamo, ha scelto di fare il fotografo sottomarino e di fare un po' della sua vita, no? Questa ricerca, poi fa delle fotografie anche, sopra lo strato, dei mari e dei laghi. La sensibilità, come lei spiegava, si è accentuata e questa sensibilità forse l'ha resa più in contatto con gli animali e l'ha resa più cosciente che certe emozioni possiamo conservarle nel cuore, non per forza tradurle in scatti. Naturalmente questo viene a una persona come lei che a livello mondiale è già stato riconosciuto e comprovato, quindi naturalmente diciamo, la sua carriera di fotografo sottomarino è già stata confermata, quindi possiamo dire che qualche segreto lei se lo conserva.
Ma se segreti, penso tutti abbiamo alcuni segreti che conserviamo.
E quindi li manteniamo segreti. Allora, sono le 11:59, 30 secondi. Noi ci avviciniamo pian piano al momento dei titoli del radiogiornale delle 12:30. Chiediamo al nostro ospite, naturalmente Franco Banfi, di rimanere con noi perché dopo i titoli ci saranno le attualità sul traffico in Svizzera e poi ritorneremo ancora per qualche domanda con il nostro ospite. Dodici:02 sulla rete 1, mille voci, terza ora extra large, per dire che esiste un mondo a pochi metri sotto la superficie dell'acqua che la maggior parte di noi può solo immaginare oppure ammirare nell'esposizione di Franco Banfi. Per raccontarlo non bastano, come abbiamo capito, la tecnica o il coraggio, servono davvero una pazienza infinita e un profondo rispetto per la natura. Questi sono concetti che ci ha ben spiegato il nostro ospite di oggi, che ha fatto di questa missione proprio la sua vita. Lui è partito dalle acque scure affascinanti dei laghi svizzeri e ha attraversato poi praticamente tutti gli oceani del pianeta, dai tropici fino ai ghiacci polari. Fotografo, documentarista di fama internazionale, collaboratore di testate prestigiose come il National Geographic e vincitore di massimi riconoscimenti mondiali. È noto per i suoi incontri. Io mi sono notata, la balena che ha guardato me. I suoi sono veramente degli incontri, sono anche così raccontati nelle sue esposizioni fotografiche, incontri ravvicinati appunto con balene, capodogli, squali, anaconde giganti. C'è anche il suo sito per chi volesse andare a curiosare e anche il sito Wildlife Tour per chi volesse introdursi a questo mondo sempre con massimo rispetto. Siamo appunto con Franco Banfi, uomo che non si limita a fotografare il mare, anzi sempre di più si pone delle domande quando sta per scattare, scatto o non scatto, tengo questo momento solo per me. E questo anche per ricordarci quanto sia fragile e il mondo sottomarino e quanto sia importante ragionare, no? Tra l'elemento uomo, l'attività dell'uomo sulla Terra e la correlazione diretta con il mondo sottomarino e quindi arriviamo al tema della cura dei fondali. Franco Banfi, lei sempre di più sottolinea, no? Questo legame tra la vita che c'è sulla Terra, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissioni, le temperature delle acque, dei mari, mari, degli oceani e dei laghi che sono in aumento, lei questi stravolgimenti li vive regolarmente. Lei è appena rientrato dalla Croazia, insomma è un tema che lei porta in giro insieme alle sue bellissime fotografie.
Ma sicuramente il cambiamento climatico si vede anche sott'acqua. Io sono diversi anni che frequento la Croazia e i primi anni che andavo in Croazia l'acqua era fredda, cioè si sentiva proprio, appena si scendeva giù oltre i 10 metri era bella fresca. Oggi non è più così fredda, anche se la differenza non è enorme, però potrebbe essere un paio di gradi in più, che però si sentono quando ci si immerge e si vedono animali che prima non si vedevano, che in un certo senso può essere anche positivo per chi va sott'acqua. Faccio un esempio. Qualche anno fa, non ricordo esattamente, però potrebbe essere grosso modo 7 anni fa, abbiamo visto il primo lionfish, pesce leone, latino Pterois si chiama. È un pesce che è un bel pesce da vedere, molto fotogenico, fa parte della famiglia dei scorpenidi, ha delle spine velenose e già in passato era arrivato nei Caraibi, non esisteva nei Caraibi, era un pesce del Pacifico, c'era nel Mar Rosso, c'è ancora nel Mar Rosso ed è un predatore, mangia tutto e non ha predatori perché con le sue spine è difficile che venga attaccato da altri animali. E dunque, qualche anno fa ne abbiamo visto uno lì in Croazia, adesso se ne vede praticamente uno in quasi ogni immersione, se non ce n'è due. Chiaramente bisogna vederlo, trovarlo, eccetera, però aumentano questi pesci, ce ne sono sempre di più e come ho appena detto non hanno predatori, cioè non riesco a immaginare un predatore che li possa mangiare in Mediterraneo o Adriatico che sia, dunque diventeranno sempre di più questi pesci, no? Riescono a riprodursi e diventano sempre di più. Quest'anno ho fotografato una specie di carangide, un gruppo, non uno, un gruppo di questa specie di carangidi che normalmente sono in Atlantico. Si possono vedere alle Azzorre, alle Canarie, in quei posti lì, è un pesce comune, in Adriatico non è assolutamente comune e ce n'è un branco bello, numeroso, che ripeto, per chi va sott'acqua è bello perché si usa dire che il Mediterraneo non c'è pesce, chi fa immersione spesso dice ah, oh, ma il Mediterraneo non c'è pesce, lì ci sono questi, i barracuda è da anni che popolano il Mediterraneo, cioè, quando io ho iniziato a fare immersione non si vedevano i barracuda nel Mediterraneo, zero. Oggi in tanti posti, in Toscana, in Adriatico, Isola d'Elba, piuttosto che giù nei fondali intorno alla costa vicino a Napoli, costa sorrentina, barracuda, murena verde che prima si vedeva in Atlantico, si vede anche in Mediterraneo, tritoni, quella grossa conchiglia che i tropici mangia le stelle marine. Non è che non esiste il Mediterraneo, però oggi in Croazia ne abbiamo viste, in 2 settimane abbiamo viste 4. Dunque, diciamo, c'è questo cambiamento che, io adesso ho parlato delle cose belle, le cose meno belle sono che c'è per esempio un'alga che parte dalla superficie che ricopre tutto. E quest'alga al momento non fa danni, però copre e non si riesce a vedere quello che c'è sotto, perché è così fitta che non si riescono più a vedere tutti questi pesciolini, gobili, blennidi che stanno solitamente sulle rocce. In più anche c'è stato un grande aumento di vermi di fuoco, no? Sono una specie di verme lombrico, molto non velenoso, però se si tocca fa veramente molto male. E questi, anche loro, sono in aumento e mangiano tutto, tutto quello che trovano mangiano. L'anno scorso c'erano delle lamentele in Sud Italia perché andavano a mangiare i pesci nelle reti e i pescatori si lamentavano perché non facevano tempo a tirare fuori i pesci che già questi li mangiavano e poi li rovinano i pesci che poi devono essere venduti. Questa è un po' la situazione.
Quindi noi parliamo da qualche anno di migranti climatici riferendoci agli spostamenti sulla Terra. Franco Banfi ci sta spiegando che anche nei fondali, anche nei mari che lui frequenta da decenni ormai, c'è una migrazione climatica. L'esempio del pesce leone, proprio perché è un predatore che non ha predatori, questo un pochettino mi inquieta, nel senso che mi fa pensare che la catena alimentare, la dove c'è questo spostamento di grossi branchi di pesci che prima non esistevano, lei faceva riferimento prima alla Croazia, mi immagino che questo significhi che tempo qualche anno e la catena alimentare insomma verrà modificata e questo avrà ulteriori ricadute sulla vita di altri organismi subacquei, o sbaglio?
Ma sicuramente ci sarà un cambiamento. Il cambiamento c'è già, non è che ci sarà, però sembra che la natura in qualche maniera riesca sempre a trovare l'alternativa o a trovare sì, diciamo più che una soluzione, un'alternativa. Ci saranno, scompariranno dei pesci o scompariranno degli animali che non riusciranno più a sopravvivere e ne arriveranno degli altri. E come spiegavo prima, nel caso della subacquea, questi animali che sono arrivati, alla fine per chi si immerge è un piacere perché vede delle cose che normalmente non vedrebbe. Dunque, in quel caso specifico è positivo. Chiaro che dopo c'è dietro tutto un discorso di squilibrio della natura, ovvio.
Quindi scombussolamenti che appunto come lei dice sono già in atto da parecchi tempi, è vero che negli ultimi anni non solo sulla terra ma anche per i mari, per gli oceani, per le acque, appunto l'aumento della temperatura sta significando delle situazioni molto particolari e quindi speriamo che la natura come sempre sia capace di adattarsi. Ancora riguardo a quello che è un po' il messaggio ecologico e l'attenzione ambientale che lei porta in giro con le sue esposizioni, le chiedo Franco Banfi, qual è stata, lei ha detto di alcuni cambiamenti, branchi di pesci mai visti in certe zone, l'alga una cosa negativa perché non permette di vedere che cosa c'è sotto di vitale, le chiedo qual è il cambiamento più doloroso che ha visto con i suoi occhi negli ultimi tempi, quindi quello che l'ha maggiormente inquietata riguardo alla vita della flora e della fauna sottomarina.
Diciamo quello che le cose più brutte sono vedere i posti dove per un motivo o l'altro non cresce più niente, cioè si vede veramente la natura che non necessariamente per via della temperatura, potrebbe anche essere qualcosa legato all'inquinamento dei posti che magari sono gestiti male per quello che è rispetto delle acque in questo caso qua, e cioè non c'è tutto, non c'è più niente, cioè uno si immerge, si guarda in giro e dice dove sono qua sulla luna. Si fa fatica a vedere qualche pesce e anche il substrato marino è spoglio e quello è brutto, quello è preoccupante e soprattutto quei posti lì difficilmente riescono a riprendersi perché cioè, lì c'è proprio, non so, esagero un attimino, ma c'è proprio la morte assoluta, no? Dunque, a differenza, adesso mi viene in mente, per esempio, il lago, il nostro lago negli ultimi anni è migliorato perché ci sono delle piante acquatiche. Io quando ho iniziato a immergermi, raramente vedevo delle piante acquatiche. Le piante acquatiche sono positive perché producono ossigeno, dunque creano anche un microsistema per i pesci. Immagino che c'è stato un aumento di pesci, perlomeno quando noi facciamo immersione, io ho l'impressione che se ne vedono di più di pesci, pesci che prima non si vedevano, si vedono. Chiaro che ancora una volta, anche qua, per esempio, anni addietro hanno cominciato a vedere il primo siluro e c'è stata una grandissima storia su questo siluro. Non è un pesce amato da nessuno, anche se personalmente ci sono tantissimi posti in Europa dove ci sono i siluri nei laghi, nei fiumi e l'ecosistema funziona, va in avanti. Dunque non credo che sia il siluro che si mangia tutti i pesci del lago, ma in qualche maniera è arrivato anche lui nel lago di Lugano negli altri laghi c'era già, Lago Maggiore c'era già da più anni, e comunque ancora una volta la natura trova il suo equilibrio.
Interessante quello che dice sul riportare alcune piante all'interno dei laghi per ridare ossigeno. Infatti sto cercando, probabilmente lo conosce, questo progetto internazionale, diciamo tra Svizzera e Italia, si chiama ReLake e nel Cerezo stanno ultimando questo lavoro di riportare alcune piante specifiche per ridare ossigeno. Poi c'è anche stato tutto il progetto degli alberi, dei Sapin de Noël, proprio per creare anche il luogo perfetto dove nidificare. Allora, abbiamo ancora qualche minuto insieme. Franco Banfi, lei appunto, l'abbiamo detto, è celebre in tutto il mondo per le sue fotografie così spettacolari, emozionanti. Lei pensa che grazie anche all'esposizione delle sue fotografie e quindi anche grazie all'esperienza che l'ha portato a raccogliere questi scatti, possa avvenire anche una sensibilizzazione riguardo a quello che è la fragilità e quindi l'impegno a curare il pianeta Terra, che vuol dire acqua e superficie, cioè che le sue foto possano servire anche a questo.
Ma io mi auguro che possano servire in parte a far riflettere alle persone cosa abbiamo, cosa possiamo vedere, cosa esiste, cosa possiamo perdere facendo le cose non nel modo corretto. Penso, spero, che lo facciano le foto, tra virgolette, normali, perché la cosa che devo essere sincero, non mi piace molto, è il fatto che c'è un'osservazione, le persone sono molto attente quando vedono il soggetto pericoloso, quando vedono la cosa, diciamo, strana. Cioè, no, ci sono alcune cose che ho fotografato che non sono state fotografate perché con l'intenzione di apparire come Rambo, no? Ma semplicemente perché la situazione è stata quella e diciamo io ho scelto di fare questa cosa perché mi interessava farla e spero che il messaggio sia il messaggio corretto, anche se so che non sempre è corretto perché dipende molto dall'interpretazione delle persone. Dunque, rispondendo alla domanda meglio, ci sono ambienti belli da vedere, delle barriere coralline, non so, per esempio, delle grotte che possono essere in Messico, dove ci sono dei giochi di luce, dove fanno vedere un ambiente, un bel ambiente, dei pesci piccoli magari, o addirittura delle situazioni di animali che che si riproducono anche se non sono, anche se sono animali magari non così famosi come gli squali, magari sono animali meno appariscenti. L'anno scorso ho fatto un lavoro su Luciperca, di cui sono soddisfatto, anche se non, le foto non sono andate da nessuna parte. Ho fotografato il maschio, cioè sembra normale, però non è evidente. Ho fotografato il maschio e la femmina del Lucioperca. Ho fotografato le uova, ho fotografato il maschio che difendeva le uova, ho fotografato un embrione. Le uova sono microscopiche, fotografarle è difficilissimo perché sono veramente, cioè, per capirci, io le uova vedevo gli occhi nell'uovo guardando dentro la macchina fotografica con obiettivi macro e lenti aggiuntive, eccetera, e a occhio nudo non lo vedevo, no? Solo per far capire la difficoltà. E questo è sicuramente una cosa non così appariscente, non è uno squalo, però secondo me è una cosa interessante. Vuol dire anche che questi pesci vivono, si riproducono, aumentano nel nostro lago, dunque è tutto positivo.
No, lo sappiamo, lei giustamente è un grande osservatore, ha sviluppato una grande sensibilità, oltre che la tecnica e la capacità di rendersi, come dire, un interlocutore simpatico per la vita sottomarina, ma anche sotto lacustre. Grazie per averci ricordato, perché magari qualcuno sarà interessato a questo documentario su Lucioperca che riguarda davvero il nostro territorio. È molto importante vederlo, capirlo, conoscerlo. Prima un po' di lanciarsi in chissà quali argomenti che poi non hanno riferimenti di valore scientifico o quantomeno di risonanza reale rispetto a quello che lei invece ha documentato. Allora, abbiamo detto tante cose di questa sua professione, del suo essere diventato, mi sono notata, il fotografo sottomarino che insegue intanto anche la bellezza, perché non bisogna essere per forza alla ricerca di chissà quale scatto scenografico, anche se lei ne ha avuti molti, basta guardare il suo sito. Però lei tiene a interagire, mi piace questa parola, interagire con l'animale. Allora non possiamo che augurarle di continuare a interagire con gli animali che lei incontra, che ha incontrato in quasi tutte le acque del mondo. Io ricordo che per chi volesse seguire o scoprire le fotografie di Franco Banfi, è possibile farlo alla Fondazione San Rocco a Morbio Inferiore con una mostra che magari è piccolina, però dà già la dimensione di quelli che sono le grandi fatiche, il grande lavoro e anche i grandi messaggi. Franco Banfi, a presto per ulteriori avventure subacquee, buon lavoro.
Grazie mille, buona giornata.